87.9 Radio Onda Rossa, Apartheid System, sentivate nella canzone di Loki. Siamo in collegamento con una compagna da Milano che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, volevamo con te un po' fare il punto sulle varie iniziative che ci sono in Italia per quanto riguarda sempre la solidarietà e la resistenza palestinese. In questi giorni a Milano è stata presa di mira ovviamente anche l'Unione Europea. Raccontaci un po' come mai questo obiettivo e che iniziativa avete fatto.
Allora, abbiamo deciso di ritornare al palazzo, alla sede dell'Unione Europea a Milano, proprio perché avevamo visitato quel luogo a novembre, pochi mesi dopo, poche settimane dopo l'inizio di quello che stiamo vedendo in questo momento sempre più degenerare all'interno della striscia di Gaza. Siamo stati convocati da una persona che non ha neanche voluto riferire nome e cognome, abbiamo riportato le nostre richieste. Ancora non si parlava di genocidio a novembre, ma abbiamo fatto presente che a Gaza e in tutta la Palestina era proprio in corso un genocidio e che volevamo delle risposte da Bruxelles. Questa figura istituzionale del Palazzo dell'Unione Europea ci ha dato delle promesse chiaramente a voce, chiaramente non ci credevamo, non ci abbiamo creduto finché non avremmo visto appunto i risultati di quelle promesse, cioè di coinvolgere Bruxelles nelle nostre richieste e darci una risposta scritta a quello che stavamo chiedendo, quindi il riconoscimento del genocidio in Palestina e la sospensione di accordi economici e dell'invio di armi a Israele. A distanza di mesi non è successo niente, non che ci sorprendesse, per cui abbiamo deciso di tornare assieme ad altre realtà solidali in quel palazzo per ricevere una convocazione. Stavolta, se non a promesse, avremmo voluto appunto un incontro con parole scritte e con le stesse rivendicazioni della volta scorsa. Non ci ha voluto ricevere nessuno, abbiamo appunto occupato la segreteria all'ingresso per impedire appunto la fruizione del lavoro, chiudere l'ingresso agli uffici del Parlamento dell'Unione Europea. Abbiamo fatto presidio sia all'interno sia fuori, proprio per continuare a sensibilizzare anche le persone che da lì passavano e si chiedevano che cosa stesse succedendo dentro il palazzo. Abbiamo fatto anche corteo interno per cercare di appunto creare un po' più di problemi e di conseguenza ricevere anche una convocazione, cosa che poi non è successa. La nostra azione si è sviluppata poi nel corso delle ore successive con una reazione poliziesca che appunto ha voluto caricare i solidali, ha voluto caricare noi. Tra di noi c'erano tantissimi studenti e studentesse universitari che hanno contribuito alla campada all'università statale, per cui c'erano anche tende e simboli di quel percorso politico lì, e appunto siamo stati caricati senza ricevere nessuna risposta, pretendendola anche perché siamo a meno di una settimana dal rinnovo del Parlamento europeo. E siamo entrati in questo palazzo in apparenza anche non so come dire, vuoto. Sicuramente non c'era quel via vai che ci si aspetta a pochi giorni appunto
dalle elezioni.
Esatto, dalle elezioni. Invece appunto il silenzio era quasi assordante e anche rispecchia molto la posizione che sta continuando ad assumere l'Unione Europea, che non si esprime e se si esprime appunto è sempre comunque con un doppio standard. L'abbiamo visto anche con la guerra scoppiata in Ucraina. Noi come collettivo abbiamo avuto anche la possibilità di andare in Ucraina per poter guardare con i nostri occhi, vedere come venivano trattati anche i profughi o come veniva svolta la prima accoglienza per le persone in fuga dalla guerra. Niente a che vedere con quello che non si sta facendo con la popolazione di Gaza, che non hanno neanche dei corridoi umanitari per l'ingresso di cibo, acqua o medicinali. Per cui il doppio standard è già esplicito, ancora di più per chi ha avuto modo di poter visitare entrambi questi luoghi dove è in corso una guerra totalmente differente una dall'altra, perché da una parte in Ucraina ci sono due eserciti che si contrappongono, mentre purtroppo a Gaza è la popolazione civile che sta cadendo a migliaia, senza anche nessuna possibilità né di difendersi in maniera efficace loro stessi, né di avere degli alleati che o a livello di diplomazia, ma anche a livello di resistenza armata, diciamo, li possa supportare. Per questo doppio standard che abbiamo voluto evidenziare, che comunque è anche esplicito da parte dei media mainstream, tant'è che stanno anche smettendo di parlare di Ucraina molti, perché diciamo la modalità in cui è stata raccontata, sono state raccontate queste due situazioni è esplicitamente diversa ed esplicitamente appunto, come dicevo, con un doppio standard: da una parte appunto le persone che sono eroi, i partigiani che fanno la resistenza in Ucraina contro il nemico invasore russo, dall'altra parte i terroristi di Hamas, e così finisce la retorica dei media mainstream.
Quindi senti, questa cosa, finisci, scusami, vai.
No, dicevo, finisco, appunto, che questa cosa abbiamo voluto evidenziarla assieme alle rivendicazioni, appunto, come dicevo, una presa di posizione per un cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza, che è la cosa più urgente, una richiesta di un intervento deciso per fare quantomeno delle sanzioni economiche a Israele, per non parlare dell'interruzione della fruizione di armi verso quello stato di apartheid, e poi un'azione diplomatica che permetta anche di riconoscere la Palestina e non continuare a parlare di territori palestinesi, perché lì si parla di autodeterminazione di un popolo che non può esserci finché non verrà riconosciuta la sua esistenza anche internazionalmente.
Certo. Senti, ti volevo fare, mi sono venute in mente 3.000 domande. Innanzitutto, se ci dici un po' il collettivo a cui appartieni e che lavoro avete fatto e state facendo.
Allora, faccio parte del collettivo Lambretta, nello specifico di Gaza Freestyle, che è un progetto che dal 2014 lavorava nella striscia di Gaza con tantissimi giovani e con le donne, con progetti di scambio culturale. Appunto, negli anni abbiamo avuto modo di fare diverse attività, di costruire diverse infrastrutture, tra cui due skate park, che ci stavamo avvicinando alla costruzione della Casa Internazionale delle Donne. Proprio in questo periodo, un anno fa, avevamo ottenuto il terreno e stavamo iniziando coi lavori. Tutto questo si è interrotto da ottobre in poi, appunto abbiamo per forza di cose fermato i nostri progetti di scambio culturale, lavoro sociale con la popolazione di Gaza, e tutte le nostre energie adesso sono confluite nel supporto umanitario lì a Gaza e nelle proteste e nei presidi qui in Italia.
Allora, poi ovviamente, come un po' in tutto il mondo, c'è stata l'occupazione, comunque le tende anche al Politecnico di Milano, all'università. Come se ti va, insomma, anche di dirci un po' com'è finita e quali saranno, se ci sono anche delle altre iniziative all'interno anche della stessa università.
Sì, eravamo presenti come Lambretta, nello specifico collettivo universitario Rebelot, all'interno dell'occupazione, nello specifico dell'Università Statale di Milano.
Alla Statale, scusami.
Esatto, no, che comunque ha portato solidarietà alle altre occupazioni, appunto anche al Politecnico, se n'è attivata una, quindi sicuramente c'è stata collaborazione tra tutte le occupazioni milanesi, non solo, ci sono stati, abbiamo insistito molto per fare collegamenti con l'università anche nel Nord America, che hanno occupato, anche in Europa, sono tantissime, per cui c'è stato un confronto molto diretto con rettore, prorettrice, che sarà poi la rettrice che entrerà dall'anno prossimo, Brambilla, a settembre, appunto eletta. E diciamo che la Statale di Milano, a differenza di tantissime altre università, ha ben poche collaborazioni, se non quasi nulle, con le università israeliane, quelle collaborazioni duali tanto criticate dagli studenti, appunto, che si spacciano per scientifiche e mediche quando in realtà hanno uno scopo bellico. Detto questo, abbiamo richiesto fortemente una presa di posizione da parte dell'Università Statale anche sull'onda di altri atenei che hanno avuto il coraggio di prendere la posizione, di riconoscere che in questo momento nella striscia di Gaza è in corso un massacro di civili. Spesso la parola genocidio fa paura, ma quello che è importante è che nei luoghi di cultura non si continui quel silenzio che va avanti in altri luoghi, cioè i luoghi di sapere sono quei posti dove è necessario raccontare delle verità obiettive, per cui delle prese di posizione sono state richieste che non ci sono state particolarmente, anzi c'è stata molto una fuga da parte del rettore e prorettrice al confronto. Ce ne sono stati alcuni senati accademici in cui sono stati invitati gli studenti universitari protagonisti della campata in statale, ma diciamo che in concreto poco si è mosso. La campata all'università statale adesso diciamo di tende ce ne sono simboliche, c'è un'aula, una delle tante aule vuote dell'università statale che è stata presa dalle collettive, dei collettivi che hanno appunto animato questa campata, e al suo interno vengono fatti incontri, assemblee, diciamo viene mantenuto quel presidio fisso per continuare a sensibilizzare l'ambiente accademico sul tema della Palestina e del cessate il fuoco e degli accordi che in generale gli atenei italiani vogliono e continuano a portare avanti nonostante poi le proteste si siano dilagate in diverse città.
Un'altra domanda che ti volevo fare: questo è il mese del Pride, da diverse insomma parti del Queer Palestine c'è stato chiesto insomma di lavorare contro il pinkwashing, che Israele insomma, per chi va da tanti anni in Palestina, sa qual è il lavoro che Israele fa proprio sui corpi non conformi, soprattutto insomma su tutta la questione dei gay pride, di un immaginario di libertà, di diritti rispetto a un mondo no, di riconoscimento occidentale, rispetto anche a un mondo invece tra virgolette retrogrado, l'Islam, la religione eccetera. Non voglio più di tanto soffermarmi su questo, nonché tutti i viaggi che Israele organizza per questo turismo che gay friendly in Tel Aviv e via dicendo. Su questo insomma noi abbiamo fatto anche un percorso a Roma per cercare di intervenire, di dire la nostra anche sul Pride di Roma. Volevo capire se a Milano, dove insomma se ci fossero degli appuntamenti, delle riunioni, se questo fosse anche un punto su cui si stesse lavorando.
Sì, è un punto sicuramente a cui lavorano molto collettivi come appunto Queer for Palestine o anche Giovani Palestinesi. È un tema che noi col nostro lavoro all'interno della striscia di Gaza e pochissimo comunque nel territorio diciamo occupato così non abbiamo avuto modo di affrontare, se non chiaramente nelle chiacchiere riservate all'interno dei progetti, dei workshop con le donne, quindi approfondimenti di questo tipo. Sicuramente uno dei temi centrali non solo di questo mese, ma in generale delle politiche che porta avanti Israele, non solo appunto spacciandosi per una nazione gay friendly dove anche le persone gay possono fare militari e possono appunto far parte di una società di privilegiati, di cittadini di serie A, a discapito di quei cittadini di serie B che sono i palestinesi. Appunto dicevo, non è soltanto sul tema appunto Pride di questo mese, ma è anche appunto con i cittadini non bianchi, se così vogliamo definirli, con il tema dell'animalismo, del vegan, diciamo che sono molti le sfaccettature per cui Israele cerca di legittimarsi di fronte all'Occidente a discapito di, come dicevi tu, della controparte, che sono visti come i retrogradi, diciamo invasati contro
ultrareligiosi che limitano libertà, esatto, e diritti di tutta la popolazione, soprattutto di quella con orientamento sessuale e non eterosessuale. Esatto. In questo l'ultima domanda, poi ti lasciamo, però mi chiedevo insomma, sono state insomma, a Milano scende in piazza penso dal 7 ottobre tutte le settimane e ci sono manifestazioni eccetera, la voce insomma si è sentita, penso che in Italia le voci si sentono, anche a Roma si scende in piazza eccetera, eppure mi sembra che insomma sia a livello europeo di politiche si continua a trattare Israele come l'unico soggetto di relazione, no? Sì. E di scambio, interlocutore, le bugie poi infinite che provengono da quel governo, che continuano a circolare indisturbata come se fossero notizie vere, e via dicendo. Insomma, penso che forse si può pensare ad arrivare a una manifestazione nazionale, a un momento un po' più grosso a livello nazionale, che è stato fatto insomma all'inizio dei bombardamenti su Gaza, ma evidentemente quello che sta succedendo ormai agli occhi di tutti non è semplicemente il genocidio a Gaza, ma noi abbiamo parlato in questi giorni anche di quello che sta succedendo in Cisgiordania, dove ancora l'occupazione, ricordiamo, sono territori occupati, che ne dica Repubblica, che dice c'è quell'articolo allucinante in cui già non era vero nel 2011 quello che veniva scritto, figuriamoci nel 2024, dove ci sono ancora muri, apartheid, ci sono checkpoint, ci sono segregazioni nelle case, ci sono, cioè, va bene, e via dicendo. Noi insomma, ne abbiamo parlato a decenni, soprattutto poi a chi lo viene a dire, a noi che insomma, che in Palestina ci siamo stati e l'abbiamo visto e lo sappiamo benissimo. Quindi anche l'appello ad andare a vedere, cioè, a parte Israele non fa più entrare nessuno, quindi andare a vedere, insomma, bisogna capire a chi lo stai dicendo, perché alla gente non fa entrare i giornalisti, ma neanche i mainstream, figurati quelli quindi c'è una narrazione allucinante e che si continua insomma a nascondere dietro questi articoli. Io l'ho trovato veramente vergognoso. Non capisco come Repubblica non si vergogni proprio di portare avanti delle idee del genere, per cui dire che non c'è un genocidio in corso a Gaza. Ma qui il problema è anche la Cisgiordania, cioè ci sono stati 20 giorni di occupazione dei campi profughi devastati, cioè in Cisgiordania la gente non può più uscire di casa, non c'è possibilità di approvvigionamento,
e anche in casa rischia
quindi mi sembra un'esortazione allucinante. Quindi forse insomma, sarebbe anche interessante provare ad in questo momento, prima che e poi si sa che arrivano i tempi delle vacanze e via dicendo, e si fanno le schifezze più atroci nel silenzio più totale, provare a fare anche una manifestazione nazionale proprio sulla Palestina, perché qui il problema, insomma, ripeto, per chi ci è andato lo sa benissimo, qui non è soltanto la questione di Gaza, qui è un problema su tutto il territorio e su tutta la Palestina, che insomma va avanti dal 47, ma io lo farei risalire a metà dell'800.
No, sicuramente i momenti, diciamo, condivisi, le manifestazioni nazionali sono molto importanti. Da ottobre ce ne sono stati due, che poi appunto, per fare autocritica, perché nessuno è esente, però i numeri non sono stati così eccezionali e così importanti, proprio perché comunque la costruzione di un percorso nazionale richiede anche tempo, richiede energie, richiede reale collaborazione tra tutte le realtà che si occupano appunto del tema, ma anche no, che comunque vogliono in maniera trasversale, intersezionale, essere partecipi di un momento appunto nazionale. Noi come Gaza Freestyle, Lambrette eccetera, abbiamo saldi rapporti in tutta Italia con Roma, per cui abbiamo accettato di partecipare attivamente alla costruzione della prima diciamo data nazionale, che è stata lanciata, se ricordo bene, a fine ottobre. Abbiamo collaborato molto con il movimento studenti palestinesi, con cui ancora adesso ci sentiamo, e sicuramente siamo propensi a rispondere a chiamate che arrivano da una realtà così attiva nel territorio e così pratica come appunto quella del movimento studenti palestinesi. Per il resto, chiaramente, il lavoro territoriale, locale, rimane in un certo qual modo di ugual importanza. A Milano come dicevi tu, si scende ininterrottamente tutti i sabati, e in più continuano ad aumentare le iniziative non solo nelle scuole, nelle università, ma anche per le strade, e tra l'altro anche di singoli non necessariamente facenti parte di realtà diciamo così, organizzate. Le strade comunque parlano tantissimo, non c'è cartello, non c'è via, non c'è
quello che... Guarda, devo dire, anche a Roma è incredibile, sì. In posti impensati c'è una scritta, esatto. C'è uno stencil, c'è tutte le città e tutti gli angoli parlano di questo, esatto. Parlano della Palestina e ne parlano con cognizioni politiche, sì. Molto forti. Su questo devo dire, insomma, che anche Roma parla molto.
Sì, 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 infatti questo qui è molto importante, perché poi c'è anche chi usa questo tipo di metodo qui per riuscire a comunicare, riuscire comunque a continuare a sensibilizzare sul tema. Noi lo abbiamo usato spesso, di giorno, di notte, di qualsiasi ora, diciamo, abbiamo utilizzato la nostra fantasia per poter appunto trasmettere dei messaggi anche che rimangono all'interno delle vie della nostra città. E quindi sì, sono convinta anch'io che servano molti momenti, diciamo, collettivi, comuni, nazionali, uniti, di lanciare messaggi forti a chi ci governa e chi non è evidentemente ancora spaventato dal fatto che comunque la questione, la causa palestinese dall'inizio dell'aggressione militare israeliana ad ottobre, oggi la questione palestinese è arrivata ovunque, volente o nolente, ovunque se ne parla, tra la popolazione, ovunque si sentono appunto i dualismi, che però quando non si ha a che fare, diciamo, con persone evidentemente ignoranti come Molinari, il dualismo è anche interessante perché provoca confronto e anche crescita su un tema che purtroppo prima del 7 ottobre nessuno si ricordava. Gaza
certo, non è che è iniziata adesso, nel senso, adesso ci troviamo qua, esatto. Perché per, io direi, guarda, il momento di svolta sicuramente si può andare anche oltre le varie guerre. Adesso c'è l'anniversario, questi giorni, della guerra dei sei giorni, quindi parliamo degli anni 60, ma insomma anche gli anni 2000, se la politica si fosse svegliata nel 2000, 2001, 2002, quando c'è stata la seconda intifada, quando Ariel Sharon andava a camminare sulla spianata delle moschee, quando le comunità ebraiche internazionali hanno scelto di prendere parola pubblica a destra, nel senso di schierarsi apertamente ancora in maniera molto più forte su delle politiche di destra, perché la politica di Netanyahu o di un po' più a destra non è iniziata certo oggi, ma è iniziata insomma da diversi decenni, e a un certo punto anche le comunità ebraiche, soprattutto in Italia, una scelta politica ben precisa l'hanno fatta, schierandosi contro le manifestazioni per la Palestina, andando a menare all'interno dei cortei per la Palestina le altre persone ebree che scendevano in piazza a favore della Palestina. Insomma, ricordiamo che ci sono stati anni e anni in cui la politica avrebbe potuto dire ben più di quello che non ha mai detto, insomma, e che avrebbe sicuramente dato una svolta, almeno una parvenza di diciamo così possibilità di un minimo pacifica convivenza minima, e questo insomma non è venuto. È ovvio che poi il genocidio è iniziato, il genocidio a un certo punto deve terminare, perché la soluzione finale a un certo punto deve essere fatta, non è che si può continuare all'infinito uccidendone una al giorno. Quindi quale migliore occasione delle elezioni della Russia che distrae di qua, degli americani che distraggono di là, e delle armi che a un certo punto, dopo il Covid, qualche soldo dobbiamo recuperare, quindi facciamo un'altra bellissima guerra a intensità un po' più alta del solito. E quindi su questo insomma mi sembra che anche la presa di parola purtroppo avviene sempre un po' in ritardo, però insomma non finiremo mai di parlare di Palestina, soprattutto per quelle persone che, ripeto, nel corso dei decenni, per tanti anni ci sono andate e sono insomma possono testimoniare che ne dica Molinari, che insomma o chi per lui, noi con gli occhi abbiamo visto, i video ce l'abbiamo, le testimonianze ce l'abbiamo, insomma saremo sempre testimoni su questo insomma
assolutamente.
Ecco, anche poi con voi, con Gaza Freestyle, eccetera. Sicuramente Gaza in questo momento, purtroppo, tutto anche il lavoro, no, che era stato fatto, è stato tutto raso al suolo, ma questo poi non ci impedisce appunto di continuare a parlarne, di portare la solidarietà anche alla forma di resistenza poi che l'autodeterminazione della popolazione palestinese porta avanti nei vari decenni, che decide. Per cui noi, vabbè, ti ringraziamo, continuiamo a rimanere in contatto, perché penso che prima che sia online, insomma, penso che un'altra manifestazione nazionale, un altro momento importante andrà fatto. Sarebbe buono se si riuscisse anche a livello europeo a darsi un appuntamento, insomma, un po' più diffuso, un appuntamento in cui in diverse parti si fanno delle cose, perché tanto, insomma, questo Parlamento europeo che verrà eletto, ci sarà ben poco da sperare, o comunque, insomma, mi sembra che l'Unione Europea prenda ben poca posizione, e figuriamoci gli Stati Uniti d'America, in cui si passa la padella alla brace, quindi va bene. Noi ti ringraziamo tantissimo, ci sentiamo presto, sempre buona lotta, sempre Free Palestine, e a presto. Noi siamo sempre qua quando, insomma, volete intervenire.
Grazie. Grazie a voi, ciao Cristina, ciao. Un abbraccio a tutti, continuiamo la lotta.
Grazie, ciao.